Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Non si può giungere alla dichiarazione della regolarità del conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2016. Sono state queste poche parole del procuratore generale della Corte dei Conti Maurizio Graffeo a gettare nel panico l'amministrazione regionale siciliana. Per la prima volta in 70 anni di bilanci, la Corte potrebbe non pareggiare il rendiconto generale 2016. Il bilancio regionale che abbiamo ereditato dai governi passati, spiega l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei, era quello di una regione tecnicamente fallita. Oggi è stato risanato, con risultati chiari ed evidenti. Spiace che questo imponente lavoro non venga riconosciuto da un'immediata parifica, normalmente assicurata anche in presenza di rilevanti criticità, sempre evidenziate dalla stessa Corte dei Conti. L'opera di risanamento compiuta consente adesso a questo governo, al termine della legislatura, di riconsegnare ai cittadini siciliani un bilancio in ordine. Per l'assessore l'effetto più eclatante dell'opera di risanamento realizzata è l'azzeramento di tutte le addizionali regionali IRPEF e IRAP a partire dal 2018, che porterà la Sicilia dall'essere una delle regioni con livello di tassazione più elevato a posizionarsi nel ristretto gruppo delle più virtuose. Ragusa, interruzione di pubblico servizio e false attestazioni in concorso, è l'ipotesi di reato contestata dalla procura di Ragusa al manager dell'ASP di Ragusa Maurizio Aricò, accusato di aver chiuso i reparti dell'ospedale civile in vista dell'apertura mai avvenuta del nuovo ospedale. Oltre ad Aricò è indagato anche il capo dell'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria. L'indagine ha permesso di verificare come non tutto sia filato liscio nei collaudi degli impianti di climatizzazione e antincendio. Sarebbero emerse attestazioni di irregolarità non congrue rispetto alla fretta di procedere all'inaugurazione del nuovo ospedale. La nomina dei 3 consulenti tecnici da parte della procura ha permesso di verificare le anomalie e le incongruenze negli impianti di climatizzazione e antincendio. Il nuovo ospedale doveva essere inaugurato il 26 giugno scorso alla presenza del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Il trasferimento dei pazienti è stato bloccato anche alla luce dell'inchiesta della procura sugli impianti termici, elettrici e antincendio. Portopalo, arriva la smentita secca da parte del consigliere comunale Edmondo Pisana su un suo possibile passaggio nei ranghi della maggioranza all'interno del civico consesso. Al momento la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mirarchi non ha i numeri per governare. La strategia politica suggerì al sindaco tempo addietro di provare ad impostare una sorta di dialogo con una delle voci più autorevoli dell'opposizione, Edmondo Pisana, ma il tentativo fallì. Rimango all'opposizione e non c'è da parte mia la benché minima intenzione di poter appoggiare politicamente per il momento la giunta Mirarchi, spiega Pisana. Vorrei inoltre aggiungere che per la mozione di sfiducia devono esserci le condizioni per poterla fare e mi riferisco in primo luogo al consigliere Mario Luciano, che come tutti sappiamo non c'è da parecchio tempo, si trova negli Stati Uniti. In ultima analisi ci tengo a ribadire nuovamente che non esiste nessuna alleanza tra me e il sindaco Mirarchi. Quando si azzererà la giunta comunale nelle prossime elezioni, allora vedremo il da farsi. Il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, rischia di rimanere sempre più isolato. Secondo quanto si è appreso, il Movimento Territorio e Sviluppo avrebbe deciso di prendere le distanze dal primo cittadino per alcune decisioni che non sarebbero compatibili con l'attuale momento finanziario del comune. Così Corrado Gennuso ed Elena Armenia, i due consiglieri che fanno riferimento al deputato all'ARS Pippo Gennuso, prenderebbero le distanze da Calvo. Elena Armenia dice: daremo l'appoggio esterno all'amministrazione e voteremo di volta in volta i provvedimenti che saranno portati in consiglio. Insomma, Rosolini tira aria di burrasca e le fibrillazioni sono il frutto di una campagna elettorale per le regionali sempre più alle porte. Il leader del movimento, Pippo Gennuso, dice: ne abbiamo discusso tutti insieme e probabilmente andremo all'appoggio esterno. Il deputato di Rosolini è preoccupato per la situazione dei comunali che non vantano 3 mensilità di stipendi. La prossima settimana sarò a Roma al Ministero e chiederò un intervento tempestivo e risolutorio per il pagamento degli stipendi. Non si può lavorare gratis. Molte famiglie dei comunali a Rosolini sono allo stremo. Di fronte ad un nulla di fatto, conclude il parlamentare, sarò costretto a fare azioni eclatanti. Rimaniamo a Rosolini, Forza Italia rimanda la convention a data da destinarsi, ma scalda i motori in vista delle regionali di novembre e delle amministrative della prossima primavera. A tal proposito, Pippo Lorefice ha intervistato il commissario comunale Corrado Armeri e il portavoce Luigi Calvo. L'intervista sarà mandata in onda al termine di questo notiziario. Passiamo adesso alla cronaca. Animali morti, strutture devastate, danni per milioni di euro. Si tratta di autentiche azioni di terrorismo che mettono in ginocchio un'intera regione, massacrando le aziende, le colture, il paesaggio e danneggiando in modo irreparabile la biodiversità del territorio. È il primo bilancio che Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, traccia in merito agli incendi scoppiati ieri in molte zone dell'isola. Il conteggio è ancora sommario, ma il vero disastro riguarda l'assoluta mancanza di soluzioni. Qualcuno in questa regione deve assumersi la responsabilità della tragedia degli incendi. Se ci sono piromani devono andare in galera, ma non è possibile che ogni anno si ripeta la stessa situazione, prosegue Ferreri. All'estate bisogna pensarci in inverno, con azioni di tutela, di pulizia delle aree, ma soprattutto rompendo un sistema che mette a rischio la vita umana e l'attività economica, conclude il presidente regionale della Coldiretti. Le aziende agricole bruciate a Chiaramonte Gulfi, aggiunge il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo, appartengono ad agricoltori che non hanno altre entrate. Gli animali uccisi dal fuoco rappresentano un quadro di una violenza inaudita, anni di lavoro e sacrifici andati in fumo, un dramma per tante famiglie. Ragusa, piano paesaggistico bloccato da vincoli e contestazioni, ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
I vincoli dettati dai piani paesaggistici della regione bloccano in Sicilia investimenti per circa 2 miliardi di euro. Confindustria regionale, ma anche quella locale, evidenziano il fatto che i nuovi piani atti a tutelare l'ambiente rischiano di bloccare investimenti economici, ma anche infrastrutture. Tra queste, perfino la Ragusa-Catania, il cui progetto di raddoppio incappa, almeno secondo il rapporto della sovrintendenza, nelle previsioni e nei vincoli apposti dal piano, anche se il progetto è stato portato all'esame del governo nazionale prima del piano paesistico stesso. Così Confindustria chiede la massima attenzione in Sicilia per evitare di avere un territorio che rischia di essere ingessato. Se vogliamo che la Sicilia sia attrattiva per nuovi investimenti e per quelli che ci sono già, dobbiamo garantire certezza, ha affermato il presidente di Sici Industria Giuseppe Catanzaro. Non è possibile pensare di cambiare le regole del gioco mentre si è in campo. La tutela dell'ambiente è una nostra priorità e le nostre imprese spendono ingenti risorse per garantire il rispetto delle normative. Questo è un loro dovere, ma accanto al dovere c'è il diritto di avere regole chiare, tempi certi e interlocutori terzi capaci di applicare la legge in maniera laica. In particolare in ballo ci sono attualmente gli 800 milioni programmati da Terna per la rete ad alta tensione, i 180 milioni pianificati da 2A per il termovalorizzatore nel Messinese, i 100 milioni bloccati in provincia di Ragusa sul fronte petrolifero. Il fatto che alcune sovrintendenze appongano vincoli paesaggistici su impianti esistenti da decenni senza effettuare la necessaria ricognizione delle attività esistenti sulle aree oggetto di pianificazione genera sfiducia in chi, fidandosi delle autorizzazioni già acquisite dalla Regione, ha investito centinaia di milioni di euro e spinge chi ha in animo di investire in Sicilia a cambiare strada. Ma non la pensa così Legambiente, che invece sostiene che i vincoli paesaggistici non sono mai troppi per i progetti distruttivi dell'ambiente e del paesaggio. Il turismo, legato a cultura e natura insieme all'agroalimentare di qualità, oggi è il solo settore che tira in Sicilia e che ha un futuro a patto di conservare integro il paesaggio, mentre l'industria legata agli idrocarburi ha lasciato disastri in termini di effetti sulla salute. Effetti ambientali e a livello economico ha prodotto uno sviluppo effimero. Il piano paesaggistico di Ragusa, ritenuto causa dei mancanti investimenti industriali nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, è il minimo livello di tutela del territorio possibile che si può accettare in un paese civile che ha a cuore il futuro dei suoi abitanti e della sua economia sostenibile, ma che sfigura nei confronti di quelle delle altre regioni, come la Toscana o il Trentino, che con norme molto più rigide hanno livelli di disoccupazione molto minori, a dimostrazione che la tutela del paesaggio produce sviluppo.
Ancora a Ragusa, da oggi il Tribunale sarà senza sorveglianza. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Si è chiusa ieri l'attività della Sicilia Poles, l'impresa che ha curato la sorveglianza al Tribunale di Ragusa. E a oggi non esiste alcun tipo di indicazione sul futuro con nuove unità che rischiano in pratica il posto di lavoro. A lanciare l'allarme il segretario della UIL Tux UIL Ragusa, Angelo Gulizia. A quanto ci risulta, sottolinea il sindacalista, mancando allo stato attuale i vertici del Tribunale, sembra che ogni tipo di decisione dovrebbe essere presa da Catania. Ma siccome nulla si muove e siccome la scadenza del contratto è a un passo, chiediamo delle risposte. Ieri intanto la prefettura ha programmato un incontro urgente in tribunale, in seguito al quale è stato concesso un mese di proroga. Ci stiamo dunque muovendo per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, prosegue Gulizia, e vogliamo evitare che si ripeta quanto si verifica in altre realtà siciliane, sempre con riferimento allo stesso servizio. Cioè si creano le condizioni per fare venire meno la garanzia della salvaguardia occupazionale, facendo in modo che non ci sia alcuna continuità. E tutto ciò senza tutela alcuna per le mansioni e i livelli acquisiti nel corso del tempo dagli operatori. Visto che c'è la proroga, chiediamo l'attivazione di un tavolo ufficiale.
Prognosi di 45 giorni salvo complicazioni per fratture multiplo massiccio facciale. Questo è il contenuto del referto col quale i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria si sono pronunciati prestando le cure ad una giovane rumena. Le volanti del commissariato di polizia sono intervenute a seguito di una segnalazione per lite in famiglia, trovando riversa sul letto della propria abitazione una giovane donna rumena in preda a fortissimi dolori, col volto tumefatto e con evidenti segni di fratture ossee, adagiato accanto a lei il figlioletto di appena 4 mesi. Ad aggredirla il compagno, padre del piccolo, che con uno schiaffo violento le aveva procurato delle gravi lesioni. L'uomo stava in corridoio, i poliziotti lo hanno bloccato e ammanettato, sono stati necessari l'intervento del 118 e poi le cure e l'attivazione del codice rosa. La donna è stata portata in ospedale dove è stata sentita dai poliziotti. Immediato è stato l'intervento delle volontarie dell'associazione Il Filo di Seta per l'assistenza alla donna vittima di violenza e al neonato. L'uomo è stato condotto in commissariato ed è stato tratto in arresto e ritenuto responsabile di lesioni personali gravi ai danni della compagna convivente. Avola, il gran caldo, ma probabilmente anche la mano dell'uomo, hanno provocato un grosso incendio a Cava Grande. Alcune abitazioni di Contrada Giordano sono state lambite dal fuoco e i muri esterni sono anneriti. Le fiamme adesso si stanno dirigendo verso la riserva di Cava Grande ed è stato immediatamente richiesto l'intervento della protezione civile. Sul posto, oltre agli uomini della forestale, stanno operando 2 Canadair che prendono l'acqua per i lanci nel mare di Avola. È stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Pachino Maurizio Tuzza, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, sorpreso in flagranza del reato di furto in abitazione. Era circa l'ora di pranzo quando un abitante di una zona residenziale di Pachino, notando che la porta finestra della casa di alcuni vicini era aperta, insospettito dal fatto che non vi fosse parcheggiata l'auto dei proprietari, ha contattato il numero di emergenza 112, richiedendo l'intervento di una pattuglia per verificare l'eventuale presenza all'interno di malintenzionati. I carabinieri della stazione di Pachino sono giunti immediatamente sul posto ed entrati in casa hanno bloccato Maurizio Tuzza mentre era ancora intento a mettere a soqquadro i vari locali e per trovare oggetti di valore. Condotto in caserma a seguito di denuncia formalizzata dai proprietari dell'abitazione, Maurizio Tuzza è stato dichiarato in stato di arresto ed espletate le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Maggiore sicurezza per i residenti e villeggianti nel periodo estivo. Riapre a partire da oggi il posto fisso dei carabinieri nel borgo marinaro di Marzamemi, che sarà attivo ogni giorno fino al 31 agosto dalle 16 alle 22. Durante le ore notturne, inoltre, sarà garantito un pattugliamento appiedato da parte dei carabinieri. La riapertura del posto fisso dei carabinieri nel borgo, ha dichiarato il sindaco Bruno, è la conferma dell'ottimo lavoro svolto durante lo scorso anno. Una sinergia tra amministrazione comunale e arma dei carabinieri a garanzia della sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano sempre più il borgo marinaro. La piccola caserma dell'arma continuerà per la seconda estate ad essere presidio di legalità, in una Marzamemi che pian piano e con tanto sacrificio sta cambiando in meglio. Rosolini, in pagamento da lunedì 3 luglio prossimo i mandati di pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali per la mensilità di aprile 2017. A comunicarlo il sindaco Corrado Calvo e l'assessore al bilancio Giorgia Giallongo. L'amministrazione comunale, affermano, continua a prodigarsi per regolarizzare anche le altre mensilità trascorse, maggio e giugno. Il nostro impegno è quello di regolarizzare il pagamento delle spettanze ai nostri dipendenti comunali, che quotidianamente espletano la loro prestazione lavorativa con diligenza. Lunedì verrà anche approvato il conto consuntivo 2016 e verrà sottoposto al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti per il loro parere, passando tutto poi al Consiglio Comunale per l'approvazione. Passo fondamentale per lo sblocco di oltre 900.000 euro dal Ministero dell'Interno, cifra che ci consentirà di mettere in riga le mensilità degli stipendi comunali e uscire, pertanto, dal tunnel dei ritardi che hanno giustamente creato malcontento nelle famiglie. Tuttavia, il lavoro continuo e senza sosta dell'amministrazione comunale, dei dirigenti e dell'apparato burocratico riesce a colmare tutti i mancati impegni della Regione e dello Stato. Il nostro impegno, concludono sindaco e assessore, è quello di mettere a posto definitivamente i conti disastrati del Comune, rimettendo in cammino la nostra comunità. Rimane comunque confermato lo sciopero degli operatori ecologici per lunedì 3 luglio, in attesa del pagamento di due mensilità. Rimaniamo a Rosolini con un servizio a cura della collega Cecilia Galizia. Ritrovati dai carabinieri computer, stampanti, scanner, fax e monitor che nei mesi scorsi erano stati rubati al plesso scolastico La Pira. Dopo indagini, appostamenti e raccolta di indizi, tra cui impronte digitali, le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare l'area furtiva, che è stata subito restituita alla scuola per consentire al personale di portare a termine il lavoro amministrativo rimasto paralizzato nelle ultime settimane, tanto da costringere il dirigente Andrea Macauda ad inviare una nota alla prefettura. I furti sono iniziati nel mese di maggio e si sono ripetuti regolarmente ogni due giorni circa, come riferisce la vicaria professoressa Maria Belluardo. Dei raid continui che hanno messo in ginocchio l'istituto, privandolo di strumenti fondamentali, tra cui apparecchiature informatiche di ultima generazione, acquistate con i fondi europei. Ad agire un comando di almeno 3-4 persone, come farebbe pensare alla dinamica dei furti. Venivano forzate le porte d'ingresso e i computer, fax e altre apparecchiature erano portati fuori attraverso le finestre. Infine la banda di malviventi si allontanava percorrendo le campagne circostanti il plesso scolastico. Esprimiamo profonda gratitudine ai carabinieri, che sono stati davvero eccezionali. Commenta la professoressa Belluardo, hanno agito con estrema professionalità e competenza, portando avanti indagini capillari e accurate, che hanno dato ottimi frutti. È chiaro che la scuola necessita di un efficiente impianto di sicurezza, perché le forze dell'ordine, pur spendendosi col tutto l'impegno possibile, non possono fare miracoli. Bene, anche per oggi è tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Ricordiamo inoltre che dopo la pubblicità andrà in onda l'intervista realizzata da Pippo Lorefice con il commissario cittadino di Forza Italia Corrado Armeri e il portavoce Luigi Calvo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana.